davvero l'amore di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo sia con tutti voi. In questa cena del Signore alla quale siamo arrivati durante il periodo della Quaresima, durante questo cammino con tante prove che abbiamo patito insieme con il mondo intero, ma anche nella nostra piccola comunità di affetti, siamo arrivati a contemplare il grande amore del Signore per noi. E in questa celebrazione che incomincia il Triduo di Pasqua, in particolare oggi ci fermeremo a contemplare il suo amore fino al suo segno supremo, come ci dirà il Vangelo che ascolteremo. Sono molto contento di essere arrivato qui insieme con voi a questo punto. Devo dire che per tutta la giornata, pensando a questa sera, pensando alle letture, preparandomi un po', non riuscivo a staccare la mente dal fatto che si andava a celebrare a Casello. Ormai per me è diventato una situazione fissa del mio spirito, per cui l'ultima cena del Signore è a Caselle, a San Giuseppe. E quindi un po' mi dispiace, ma mi dispiace, il motivo è sempre quello, dei limiti nei quali anche in questo triduo dovremo muoverci liturgicamente, ma certo questi limiti, che sono limiti esteriori solamente, non devono in nessun modo invece intaccare la nostra grande gratitudine, l'ammirazione per questo Dio così buono con noi e con tutti. E quindi a Lui che ancora vogliamo presentarci oggi con molta umiltà, con molta sincerità, presentandogli tutto quello che è ancora tanto distante dall'esempio buono che il Signore Gesù ci ha dato. La lettura che abbiamo ascoltato, la prima, del libro dell'Esodo, ci racconta della Pasqua degli Ebrei, di questo memoriale che loro celebrano tuttora, tutti gli anni, e stanno concludendo la loro settimana di Pasqua, iniziata la sera tra sabato e domenica scorsa. Questo memoriale, questo racconto, tutti gli anni lo prendiamo in considerazione il Giovedì Santo, quest'anno particolarmente mi ha fatto pensare all'evento che fa di queste persone, dei figli di Israele, un popolo. Perché possiamo dire che la notte di Pasqua è stata per gli ebrei la prima notte di Pasqua, quella della liberazione dalla schiavitù dell'Egitto, è stata la notte nella quale queste persone si sono riconosciute come un popolo. Certo, ci saranno dei momenti molto forti, molto solenni, come la promulgazione della legge sul Monte Sinai, l'inizio del culto nel santuario del deserto, ma qui, quella notte, loro si riconoscono come popolo, prima ancora della vicenda di un popolo liberato, di un popolo salvato. C'è la vicenda di un popolo che riconosce la sua identità, quello che succede. Ho pensato soprattutto al sangue, perché il sangue dell'agnello è lo strumento per il quale questo popolo viene salvato. E quindi non deve mai mancare l'agnello nella cena pasquale ebraica. Ma prima ancora di essere lo strumento della salvezza, della liberazione dall'Egitto, è Mi è venuto in mente solo oggi questa cosa. È il momento in cui loro si accorgono di essere un popolo diverso dagli altri, perché quel sangue va a segnare solo le porte dei figli di Israele. E quindi Dio stesso, passando, dice che io passerò, farò Pasqua in mezzo a voi, e quelle porte le salterà perché riconosce lui stesso che quelli sono i figli di Israele, sono un popolo speciale che va preservato. Ecco, mi sono fermato su questo aspetto, certo poi altri anni abbiamo messo in evidenza la dimensione familiare, ma anche la dimensione familiare di questo popolo è una dimensione familiare chiamata a uscire dalla famiglia, no? Bisogna mettersi d'accordo con la famiglia dei vicini per celebrare bene la Pasqua. Proprio perché non è questa la dimensione fondamentale, ma è quella del popolo. Nella seconda lettura, quella di San Paolo, che ci ricorda l'ultima cena, avete sentito che noi come al solito la leggiamo in modo più esteso secondo il calendario dei nostri fratelli della comunità di Don Giuseppe, e si coglie meglio, altre volte l'abbiamo osservato, il contesto nel quale San Paolo ricorda l'istituzione dell'Eucaristia, che è la descrizione di una comunità diseguale. È un problema non piccolo, tanto che Paolo inizia dicendo: ma quello che voi fate non è la cena del Signore, quindi piuttosto severa come parola, come dicono messa insieme. No, non è la cena del Signore, perché ci sono troppe disuguaglianze, c'è chi arriva sazio, chi invece ha fame. Ecco, insieme con voi vorrei notare di seguito al racconto dell'Esodo questa esigenza assoluta che ha questo evento, che è un evento che necessariamente unisce e crea una comunità, un popolo. E se non si capisce, non si discerne, dice l'Apostolo Paolo, questo aspetto dell'unità, della comunione del corpo, e allora quello che si fa non è quello che il Signore ci ha lasciato. Il Vangelo, questa volta l'ho ascoltato e l'ho letto in continuità con queste osservazioni che ho cercato di presentarvi fino adesso. Cioè, che cosa fa il Signore per questi Suoi discepoli? Compie un'azione veramente singolare. Questo gesto che sappiamo era il compito degli schiavi, lavare i piedi, fare questo servizio molto umile. E Gesù compie questo gesto e si capisce che mette in imbarazzo gli apostoli, c'è questo tutto il dialogo con Pietro che lo manifesta. Però vorrei insieme con voi chiedermi perché il Signore compie questo gesto. Certo, è il segno del servizio umile, è il segno stesso del dono della sua vita. Mi ricordo tantissimi anni fa Don Giuseppe faceva notare che ci faceva notare in una sua omelia che il Vangelo di Giovanni non ha il racconto dell'ultima cena del Signore, il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, ma al suo posto la lavanda dei piedi. E lui ci faceva notare tutte le somiglianze tra il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia negli altri tre evangelisti e il racconto della lavanda dei piedi in Giovanni, dicendo che l'una cosa vale l'altra e l'una cosa spiega l'altra. Quindi effettivamente Gesù con questo gesto vuole far capire, lo dice, e lo capirete dopo, alla luce della Pasqua, alla luce della sua morte in croce, loro capiranno il senso di quel gesto. Certo, tutto questo è vero, ma perché ha compiuto questo gesto? Ecco, qual è stato il fine? Qual era l'obiettivo che Gesù aveva? E l'obiettivo lo si vede proprio dall'interpretazione che lui stesso dà di quello che ha fatto. Dice: se io, il Signore, il Maestro, ho fatto così a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Altre volte mi ricordo che vi ho messo in evidenza questo passaggio improvviso che Gesù fa, perché ci saremmo aspettati alla fine della lavanda dei piedi che Gesù dicesse: come io ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi agli altri. Cioè, spiegare la lavanda dei piedi come un gesto unilaterale. Io ti lavo i piedi come Gesù li ha lavati a me, io li lavo a te. Ma invece Gesù non dice di fare così. Dice: lavatevi i piedi gli uni gli altri. Cioè, introduce questa reciprocità del gesto, che è una novità rispetto a quello che ha fatto lui stesso. Allora, poi mi sono accorto stasera, proprio andando avanti nella lettura proprio delle righe immediatamente successive, potete andare anche voi a controllare, che ritorna questa espressione gli uni gli altri, questa volta col verbo amare. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, anche voi amatevi gli uni gli altri. Dal lavare dei piedi all'amore, il gesto della reciprocità. Ma allora mi sono chiesto: e perché, dove vuole arrivare Gesù con questo gli uni gli altri? E io credo che voglia arrivare proprio a quello che ho cercato di dirvi finora, cioè vuole arrivare a far vedere che questo gesto ha il fine di creare una comunità, di fare una comunione che sia unione. Ed è la reciprocità del gesto che lo fa. Se io semplicemente lavassi i piedi del mio fratello Romeo, certo farei un grande segno di amore, senz'altro, di servizio umile, affettuoso. Ma se invece io entro in un rapporto con lui, che anche lui lava i piedi a me, allora si crea tra noi un'unione, una comunione. Dove c'è la reciprocità, nasce un rapporto. Perché altrimenti il rapporto potrebbe essere dall'alto in basso, e quindi un rapporto che non crea una comunione. È solo nella parità, nell'incontro e nello scambio dei doni, delle rispettive ricchezze, che nasce l'unione, la comunione. Le persone sposate potrebbero insegnarmelo questo con l'esperienza della loro vita, ma anch'io nella mia vita fraterna qualcosa cerco di capire di questo. Allora, ricapitolando tutto, ma credo che abbiate già capito dove volevo arrivare, oggi è la festa della unione, della comunione, della nascita di un popolo, della nascita della comunità. In questo gesto di umile servizio fraterno, Gesù vuole dare l'esempio, ma non solo l'esempio, vuole creare qualcosa di nuovo. Nasce qui qualcosa effettivamente di nuovo, come quel popolo, quel gruppo di schiavi diventa un popolo in quella notte. Avete sentito la preghiera con cui abbiamo iniziato? Fa che da questa celebrazione attingiamo pienezza di carità e di vita. E mi ha sempre fatto pensare questa cosa. Non basta dire pienezza di carità, l'esempio che Gesù ci ha dato è l'esempio della carità. No, di vita. Vuol dire che non ci dà solo un esempio, ma ci dà anche una vita, cioè ci dà le energie, ci costituisce in una novità di vita. Crea un popolo, crea una comunità. Noi questa sera non riceviamo solo un esempio, ma anche siamo rigenerati e usciamo diversi da come eravamo entrati. Usciamo insieme. Ecco, tutto quello che abbiamo vissuto in questo tempo, anche di un patimento comune per, certo, questa malattia che colpisce un po' tutti e anche tutti i popoli. Ecco, questo è in qualche modo una parabola, ma se non ci fosse il Vangelo, se non ci fosse Gesù che ci fa capire il senso profondo anche di questi avvenimenti così difficili da vivere. E poi che dire degli altri avvenimenti, le vicende di morte anche in questi giorni, all'inizio della nostra Quaresima, Claudio, adesso, ieri, il Signore ha preso con sé la Mariella. Che cosa ci vogliono dire? Queste ultime due persone che vi ho nominato, sono state persone senza alcun dubbio, per le tantissime testimonianze che sto sentendo di loro, di tanti di voi che raccontano di loro, e sono stati strumenti molto docili, ognuno nella sua diversità, poi sono due persone molto diverse, di persone che hanno fatto comunità, che hanno dato una testimonianza splendente di relazioni importanti, di unione, gente che ha sempre cercato, come ci dice Papa Giovanni, ciò che ci unisce, più che ciò che eventualmente ci fosse, che ci può dividere. Ecco, questa ricerca di ciò che ci unisce. E credo che questa sera si debba dire questo della Messa, è il sacramento che ci costruisce, e quindi con grande gratitudine e con grande pace e anche con grande gioia ringraziamo Dio per tutto quello che ha fatto nella nostra storia ormai non brevissima, e per quello che rinnova quest'anno, in particolare questa sera, di noi. E cerchiamo anche di metterci un po' del nostro per adeguarci e per rispondere a questa grazia.